Buongiorno a Giuseppe Lumia, buongiorno, già deputato, buongiorno. Senatore. Ma i deputati e i senatori li fanno gli alberi di Natale oppure sono tutti impegnatissimi?
Io lo faccio sicuramente, penso che anche altri lo faranno. Io faccio sia l'albero di Natale, però attenzione perché mi piace molto anche il presepe.
Il presepe, la tradizione italiana ovviamente. Cominciamo un po' scherzosamente.
È nel nostro gruppo.
Esatto, vai. E per affrontare invece dei temi che non sono per niente allegri, sul Corriere della Sera in prima pagina, ma insomma tutti i quotidiani ovviamente ne parlano, allarme a Gaza, ridotti alla fame. Quella che l'ONU definisce una catastrofe umanitaria. In prima pagina sul Corriere, nella lunga telefonata con Putin, Netanyahu ieri ha criticato la pericolosa cooperazione tra Russia e Iran. Poi l'ultimatum ad Hamas, arrendetevi, non morite per Sinwar. Mentre a Gaza, ridotta allo stremo, la situazione è disperata, l'allarme dell'ONU. Veramente abbiamo di fronte a noi una catastrofe umanitaria?
Sì, sì, l'abbiamo di fronte. La striscia di Gaza si sta trasformando in una striscia di sangue. Dobbiamo scendere dalla discussione astratta dove qualcuno tifa giustamente a buon ragione per lo Stato di Israele, altri a buon ragione tifano per lo Stato palestinese e calarci in quello che realmente è avvenuto e su come uscirne da questa tragedia. Quello che è avvenuto deve essere visto in modo molto concreto, quello che è avvenuto il 7 ottobre con una responsabilità che non si può più dimenticare da parte di Hamas, è una giornata che è di fatto uno spartiacque, una giornata che ha colpito giovani, adulti, bambini e dobbiamo capire che è una ferita aperta che non si può rimarginare facilmente. Dall'altro lato non dobbiamo dimenticare anche qui che quello che sta consumando Netanyahu a danno dei cittadini, dei civili palestinesi, anche questa è una ferita che sanguina da tutti i lati. Dobbiamo pensare a quei bambini, sono più di 7.000 che sono stati colpiti da bombardamento non mirati ma a tappeto. Dobbiamo pensare che negli ospedali si sta operando senza anestesia. Dobbiamo pensare che molti bambini si suicidano perché non sopportano l'abbandono dei propri genitori che sono stati morti sotto le macerie. Dobbiamo pensare insomma a quello che realmente sta avvenendo sul piano dei più elementari diritti che vengono meno, il poter mangiare, poter lavarsi, poter sopravvivere senza avere il terrore di morire da un momento all'altro. Ecco, questo è quello che sta avvenendo. Come uscirne? Da dove partire? Penso che dobbiamo affidarci finalmente alla buona e al piglio che ci ha messo Guterres nella guida dell'ONU. Era raro trovare un'ONU così forte, decisa, che vuole cessate il fuoco e penso e vuole costruire finalmente la soluzione politica che è l'unica, diciamo, cura reale per evitare che queste ferite ce li trasciniamo per anni, anni, anni e ce li trasciniamo sempre con gesti di ambo le parti di violenza inaudita. È quella di due popoli e due stati. Ecco, dobbiamo sostenere in questo momento l'ONU, quell'ONU reticente, quell'ONU debole, e dobbiamo fare in modo che finalmente quest'ONU che si è svegliata abbia la possibilità già da oggi, da domani, che ritornerà sul tema della sicurezza, sul tema della tregua, sul tema del cessate il fuoco, visto che il veto degli Stati Uniti, e con questo concludo, è stato un veto debole, perché può mettere il veto gli Stati Uniti, ma con tempo deve avere la forza, l'energia di obbligare Netanyahu al cessate il fuoco. Se invece mette il veto e il bombardamento continua, è una posizione molto debole su cui anche gli Stati Uniti devono ritornarci sopra.
Ma il Consiglio di sicurezza insomma non è riuscito a far passare la mozione per far cessare appunto la guerra e quindi l'ONU si trova debole, ecco, non so, sentiamo Claudio Coppini.
No, si trova debole in questo momento, ma gli Stati Uniti non possono restare in quella posizione, siccome sono quelli che stanno cercando comunque anche di fermare da questa parte, quindi è una situazione. Però la riflessione che mi veniva dalle frasi di Giuseppe Lumia, Israele ha ragione, la Palestina ha ragione allora vuol dire che in questi 70 anni non siamo stati ragionevoli nessuno, perché se due hanno ragione ci vuole la ragionevolezza per fare in modo che nascano questi due stati in maniera finalmente costruttiva. Okay.
Prima di dare la parola a Giuseppe Lumia, è l'inferno sulla terra, denuncia Philippe Lazzarini, che dirige l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Il collasso negli ospedali e il cedimento progressivo del sistema fognario nei 65 giorni di guerra stanno causando il diffondersi di malattie. Ne sono consapevoli anche gli israeliani, che hanno individuato virus nelle analisi del sangue degli ostaggi liberati dopo quasi due mesi di prigionia. Avrebbero intaccato le falde acquifere. Un inferno di cui gli abitanti, racconta il corrispondente dell'ANSA dalla Striscia, cominciano ad accusare Hamas. Staremo a vedere. Giuseppe Lumia.
Dobbiamo guardare a quello che stanno scrivendo fonti indipendenti, ma anche fonti schierate. Ci sono giornalisti americani che stanno raccontando quello che veramente succede, ci sono giornalisti israeliani che raccontano quell'inferno in termini molto concreti e reali di quello che succede dentro le famiglie, quello che succede nelle persone accampate nelle tende, quello che succede negli ospedali che ancora, nonostante siano stati bombardati, continuano ad operare, ripeto, senza utilizzare i farmaci adatti e senza utilizzare l'anestesia. Immaginatevi che strazio e che dolore stanno provocando quei bombardamenti. Pensiamo anche ancora a quelli, alle persone che sono ancora sotto le grinfie di Hamas, gli ostaggi, pensiamo a quelle persone che stanno lì sotto e che sperano da un momento all'altro di essere liberati e invece ancora oggi non lo sono, perché Netanyahu ha scelto una strada che non è quella della tregua, non è quella del cessate il fuoco, ma quello del bombardamento a tappeto. Ecco perché l'ONU debole deve essere però aiutata quando fa un colpo di reni e ritorna a mettere all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza il cessate il fuoco. Questo ritorno deve essere sostenuto dalle opinioni pubbliche, deve essere alimentato anche, sono d'accordo con Claudio, da un'altra posizione degli Stati Uniti, perché in questo momento è in mezzo al guado e non sta aiutando né lo Stato israeliano a uscire fuori dall'isolamento in cui si sta cacciando, nonostante ha delle buone ragioni visto quello che ha consumato Hamas, né sta aiutando lo Stato palestinese ad avere tutelati quei più elementari diritti umani. Quindi c'è bisogno di un colpo di reni, di una forza che va al di sopra delle parti e finalmente metta all'ordine del giorno l'unica cura, che è quella due popoli, due stati.
Ma mi viene in mente le parole della Bibbia, dove c'è un personaggio che nessuno conosce, Lamech, che disse alle sue mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Siamo figli di Lamech?
È un po' sì, è un po' sì, è un po' questa umanità che ancora si attarda a vivere la sua esperienza relazionale, sociale, economica sotto il segno di Lamech, cioè sotto il segno di chi appena pensa di aver subito un torto oppure anche oggettivamente l'ha subito,
certo.
Esercita la violenza, certo. La violenza forte, cieca, crudele.
Per cui siamo ancora in uno stadio in cui speriamo nella legge del taglione, ecco, occhio per occhio, dente per dente, che sarebbe già qualcosa di più equilibrato, tra virgolette, no?
In cui dobbiamo cambiare, in cui dobbiamo avere il coraggio. Nei momenti di crisi ci sono dei modi per starci dentro: uno, ripiegandosi, pensando di rifugiarsi nella propria intimità, e alla fine anche tu che pensi di stare lontano dai rumori, dalle tragedie della storia, rischi di essercene trascinato dentro. L'altro invece è quello di prendere il toro per le corna. C'è una crisi, la crisi è dura e sembra dannata, sembra una crisi che non si può curare, e invece investi, esci, partecipa, dai una mano. E questo, rivolto alle classi dirigenti, è quello di avere il coraggio in questi momenti di crisi di mettere all'ordine del giorno due popoli, due stati, e quindi dare quella soluzione che in questi anni è mancata e che ha causato veramente delle tragedie inenarrabili.
Mariah Carey, Whitney Houston, When You Believe, poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia qui su RWS. When you believe, quando credi, è Mariah Carey. E torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Prendiamo adesso come argomento la vicenda relativa alla scuola e all'educazione e alle relazioni. Allora, sapete la polemica, giovedì il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, che fa parte della Lega, ha nominato una commissione di garanti per il progetto Educazione alle relazioni. La nomina includeva anche Paola Concia, una delle tre donne appunto scelte dal ministro per guidare l'organismo, però ha suscitato la dura reazione della Lega, di Fratelli d'Italia e di Pro Vita. Quindi Valditara ha fatto marcia indietro, ma ecco, il titolo che troviamo oggi sul Corriere è Scuola Educazione alle relazioni, così Valditara vuole andare avanti.
Ma intanto ci potrebbero essere due approcci. Uno tipico dell'ironia che potremmo fare su questa Italietta, che pensa una cosa, ne fa un'altra, poi sceglie, poi ritorna indietro, insomma, di una classe dirigente che rischia di cadere nel ridicolo. Poi c'è un'altra invece riflessione che dovremmo fare, che questa Italietta rischia di diventare cattiva. Neanche di fronte alla tragedia di Giulia sa trovare la forza, l'energia di dare una svolta, anche qui di affrontare in modo molto serio quella crisi relazionale drammatica che stiamo vivendo. Mi permetto di suggerire un consiglio. Ho vissuto questa esperienza che si sta realizzando a Vicenza, è una mostra itinerante educativa per i giovani e per le scuole, che si chiama Proporzione Aurea. Si ispira a due Leonardo, a Leonardo Fibonacci, un matematico straordinario, quello che si è inventato, pensate un po', la partita doppia, quello che ha elaborato l'idea umanitaria della matematica di altissimo livello sia scientifico sia etico, e l'altro Leonardo, che è appunto quello più conosciuto, Leonardo da Vinci, che anche lui ha provato ad ispirarsi a questa idea di proporzione aurea, cioè di ricerca nell'umanità di quella perfezione etica che ti mette in gioco e ti fa uscire dal tuo egoismo e ti fa comprendere che dobbiamo vivere in modo cooperativo tra esseri umani e soprattutto tra uomo e donna. Ecco, bisogna vedere quello che sta succedendo nel nostro paese. C'è un cammino, c'è la ricerca di quello che appunto in questa proporzione aurea a Vicenza viene chiamato relazionesimo, ispirandosi al fraternariato, a questa ricerca non solo di profitto, di egoismo, di lotta, di impegno per sopraffare l'altro, ma invece la ricerca del destino comune, visto che dobbiamo affrontare sfide da far tremare i polsi, come appunto la sfida del cambiamento climatico, quello delle disuguaglianze, quello delle guerre, appunto, ma io ci aggiungerei quello della diffusione delle dipendenze e delle mafie. E quindi è necessario riscoprire queste dimensioni, che sono dimensioni nascoste, che ci sono nella nostra storia, nel cammino dell'umanità, per creare il nuovo cammino. Ed è possibile farlo, e quindi questa Italietta dell'ironia o della cattiveria mettiamola da parte e vediamo di fare bene il nostro cammino, e facciamolo con un respiro ampio, quel respiro europeo che non mi stancherò mai di ripetere, è l'unico respiro che può dare ai nostri piccoli respiri il fiato giusto.
A proposito di Europa, abbiamo un po' meno di un minuto, è ancora in ballo il caso del MES, insomma ci sono ancora tante polemiche tra l'Italia e l'Unione Europea sostanzialmente, l'Italia ancora non ratifica. In pochi secondi cosa ti senti di dire, Giuseppe Lumia?
Anche qui smettiamola con l'Italietta, con i giochi interni strumentali, viste le divisioni che ci sono all'interno del sistema politico, in questo caso all'interno della maggioranza. L'Europa è il nostro futuro, non questa Europa, attenzione, ecco, mi piacerebbe molto che la critica fosse intelligente, dicendo anche il patto di stabilità va superato, altro che, ma va superato non regredendo nella taglietta delle nazioni, ma andando avanti verso gli Stati Uniti d'Europa per avere un sistema di investimenti, di welfare avanzato, di fiscalità, di difesa comune, di lotta alle mafie, in grado di poter stare a testa alta in questo particolare momento storico. E finisco facendo in modo che l'Europa, quella degli Stati Uniti d'Europa, quella federale, sia in grado in questo momento drammatico della globalizzazione, piena di guerre, di soprusi, piena di rovine per l'ambiente e per gli esseri umani, in grado di dettare un'agenda che sia un'agenda di pace, di cooperazione, di sviluppo sostenibile.
Allora, grazie davvero per questo tuo intervento, Giuseppe Lumia, e a risentirci la prossima settimana, sempre qui su RWS. A presto, grazie.
A presto.